gång slåss jag vart år, då är min namnsdag Guttår.
Messa comoda, se riesco a... Sono messa comoda qui negli studi di Radio Blackout. Adesso iniziamo. Mi metto nel mood. Allora, vi voglio parlare di un argomento per il quale ho pensato che potessi fare questa introduzione azzardata. Chissà chi di voi sa di cosa parlo quando parlo del paradosso della nave di Teseo. Spero nessuno, nel senso che vorrebbe dire che siete dei nerd della filosofia e dei paradossi filosofici come me. Però, insomma, do per scontato che voi godiate di questa fortuna, di godere dell'ignoranza di tutta questa parte della conoscenza totalmente inutile, che non porta risposte, non porta certezze, non porta assolutamente da nessuna parte. E vi spiego, vi racconto un po' che cosa sia, cos'è il paradosso della nave di Teseo. Allora, immaginatevi la nave di Teseo. Teseo, mitico eroe greco che ha sconfitto il Minotauro, che poi è diventato anche re di te. Niente, scusate. Fatto un cambio microfono e benissimo, sì, Teseo, proprio lui, un eroe greco, bellissimo, un grande, ha girato in lungo e in largo sulla sua nave, appunto. E si narra che la nave in legno sul quale viaggiò questo mitico eroe greco Teseo fosse rimasta intatta nel corso degli anni, nel corso delle sue lunghe peripezie, man mano che le sue parti venivano sostituite perché danneggiate. Immaginatevi i viaggi in mare che si sparava Teseo da una parte all'altra del Mediterraneo, a destra manca, abbandonare Arianna sull'isola, andare via a fuggire, insomma tutte le cose simpatiche che fanno gli eroi greci, e la nave si danneggia, quindi man mano le parti danneggiate vengono sostituite da parti nuove ma esattamente uguali. Giunge quindi un momento in cui tutte le parti usate in origine per costruire la nave di Teseo sono state sostituite, benché la nave stessa conservi esattamente la sua forma originaria. Insomma, la nave di Teseo appare sempre la stessa nave, anche se tutte le componenti che l'hanno composta sono state in realtà sostituite. Ragionando su tale situazione, ovvero che la nave è stata completamente sostituita, ma allo stesso tempo la nave è rimasta la nave di Teseo, la questione che ci si può porre è: la nave di Teseo si è conservata oppure no? E è ancora proprio la stessa nave o è una nave che le somiglia soltanto? Con questo simpatico esperimento in realtà si possono affrontare tutta una serie di tematiche in cui non è così scontato dire se una cosa è rimasta la stessa cosa nel tempo, anche se rimane identica, ma ha cambiato tutta una serie di sue componenti, che sia la componente materiale o che sia la componente formale. Su questo i filosofi si spippano da tempi immemorabili. Noi invece la smettiamo qui e la usiamo soltanto come pretesto per spostarci dai mari mediterranei in cui Teseo si faceva tutti i suoi giri e andarci a immedesimare un po' nei freddi mari del nord, mari artici. Lo so che non è facile, ci sono 40 gradi, però sicuramente cosa desiderabile, no? Per molti di noi in questo momento. Ma è tutta una finzione, lo so che ricominceremo, anzi io mi metto assolutamente in questo gruppo a lamentarci del freddo non appena il freddo ci ridegnerà del suo soffio gelido. Mari artici, dicevo, più precisamente Kiruna, nord della Svezia, contea di Norrbotten, Lapland, Lapponia. Sentite questa simpatica musichetta che ci introduce in Lapponia.
Mm. märkur skogens toppar små, muta sigel silvergrå, bygdens fält och blomster sängar.
Poi si è arrivato un messaggio che dice: dimmi solo se lo butti giù dal ponte l'uomo grasso. Non ho capito a quale uomo grasso ti riferisci tu, caro ascoltatore, ma tendenzialmente provo a non buttare giù dal ponte nessuno. Dammi delle motivazioni valide.
Lussot luckan hur det yr, hur det smattrar, sprids och flyr, e ol stormar.
E invece dall'altra parte dell'acquario si lanciano in simpatiche invettive. Medusa infame, per te solo le lame. Ho sbagliato leggenda, si confermo. Minotauro ti incura al brontosauro. Assolutamente sì, sì, siamo proprio in quel mood lì.
Visa glasen tag, kling klang för min flicka, så trogen i nöden, in i döden, in i döden, vem skall blanda.
I nostri ascoltatori si fanno sempre più criptici, io non ho capito, vado avanti con il mio approfondimento perché è sicuramente più comprensibile di quello che sta arrivando al telefono della radio. Non me ne vogliate, il cervello di tutti sta friggendo. No, noi invece siamo in Lapponia, raga, in Lapponia. Immedesimiamoci, una delle più importanti, una delle più famose anche zone dei freddi ghiacci del nord. Un sacco di immaginari legati alla Lapponia. Ecco, io ve ne propongo uno a cui non avete mai pensato. Infatti in Lapponia si trova una delle più importanti e produttive miniere di ferro del mondo.
Till en ny högtidlig yra eldas.
E non solo a Kiruna, in realtà il ferro si trova in tutta quella provincia che si estende da Kiruna a il confine con la Finlandia. È tutta una provincia del ferro, comunque denominata tale, di dimensioni veramente enormi. Prende praticamente tutto tutta l'area del nord di Svezia e Finlandia.
Längst ur skogens glesa kamrar.
La proprietà della miniera, almeno da quando ci sono gli svedesi sul suolo svedese, prima infatti c'erano varie popolazioni indigene che abitavano quei luoghi, che sapevano dell'esistenza della miniera, ma che assolutamente, come è comprensibile, non ne godevano a livello così massivo, industriale, come ne godono invece adesso gli svedesi, in particolare la compagnia Luossavaara Kiirunavaara AB, abbreviata LKAB, ed ora in poi la chiameremo così perché non sono sicura di averla pronunciata bene. Comunque, una grande compagnia mineraria svedese. Questa compagnia si sta appunto occupando, possiede la miniera e si occupa di mandare avanti i lavori in questa miniera che c'è da un sacco di tempo, quasi da 100 anni, anzi da più di 100 anni. Dopo parleremo un po' di evoluzioni storiche di questa miniera. Per ora parliamo della sua spazialità. È una miniera molto profonda. La sua profondità, la profondità dei suoi scavi, delle sue gallerie e della vena del ferro che appunto si può estrarre dalla roccia, arriva fino a 2 chilometri sottoterra. Infatti le stime sono che il ferro si trovi fino a 1,5 chilometri sottoterra, e chiaramente se poi contiamo tutto il sistema di infrastrutture e gallerie che servono per effettivamente accedere al ferro, alcune parti di questa miniera sotterranea arrivano fino a 2 chilometri sottoterra. E la profondità non è sempre stata questa. La profondità della miniera inizialmente, come comprensibile, si concentrava sulle zone più superficiali. Anzi, all'inizio il ferro era presente in superficie, veniva estratto dalle rocce in superficie, ma già dagli anni 60 si è iniziato a scavare e a estrarre il ferro da sottoterra.
Kring din pensel i ordning stå, kring din pensel i ordning stå, där du tyst i din vrå
Intanto ho avuto un'illuminazione, finalmente l'ascoltatore si è spiegato e si stava facendo riferimento al trolley problem, un altro paradosso filosofico molto famoso che vi spiegherò un'altra volta perché adesso non c'entra niente, magari dopo facciamo una piccola parentesi trolley problem. E effettivamente in una versione c'è un uomo grasso, quindi niente, si spiega tutto, i nostri ascoltatori sono in bolla, meno male raga, grandi. Vi dicevo, dagli anni 60 la miniera ha iniziato a espandere le sue grinfie sottoterra e il ferro a essere estratto appunto negli strati più sotterranei del terreno. Nel 1985 si stimava che rimanessero da estrarre 18.000 milioni di tonnellate di ferro concentrato al 60-65%. Nel 2018 questo numero si è ridotto a 683 milioni di tonnellate di ferro concentrato al 43,8%. Quindi questo che cosa ci dice, questi dati che sono trovabili su internet? Che le risorse, come ben sappiamo, diminuiscono man mano che si estraggono in quantità e concentrazione, e quindi bisogna scavare e scavare ancora se si vogliono trovare delle quantità di ferro che giustifichino il dispendio di forze ed energie che bisogna mettere in campo per estrarlo. L'ultima operazione di scavo che è stata attuata per rendere più profonda la miniera si è conclusa nel 2012 e questa operazione ha fatto sì che la miniera raggiungesse i 1365 metri sottoterra al modico costo di 1,7 miliardi. Insomma, le miniere costano, sono cifre altissime e ci parlano di costi reali dell'estrattivismo, costi reali che non sempre traspaiono dai magici siti pieni di greenwashing e ottimismo in cui vengono descritte invece le grandi gesta di queste società che si prendono in carico soprattutto oggi l'estrazione di magari materiali che servirebbero anche a fare la transizione ecologica e quant'altro. Ecco, il ferro non è assolutamente uno di quei materiali, o almeno non lo è stato per lungo tempo, adesso magari qualcuno lo potrebbe ritenere tale. Il ferro viene estratto da moltissimo tempo e per estrarre il ferro, se si trova sottoterra, bisogna fare scavi, infrastrutture, lavori con macchinari pesanti, andare sottoterra, in Svezia, nel nord della Svezia c'è anche il ghiaccio, quindi perforare il ghiaccio e avere a che fare con una terra ghiacciata molto difficile da lavorare, tutto questo ha un costo sia in termini economici sia, come vedremo tra poco, per il territorio. Intanto qui Carl si sta abbastanza sbracando, andiamo un po' avanti in questa playlist, vediamo cosa succede, parla sempre, niente, vi lascio un po' con lui, intanto cambiamo un po' di musica.
Ack, måla movits mer, men gör din teckning glad. Bergströmskans skål, Guthår, vars bild på duken prålar. Apelles, led hans hand, jag dricker och du målar. Madame, sitt nu ner, sitt helt stilla. Blunda med ögat, en kärlig blund. Blunda med ögat, en kärlig blund. Dra nu lite på mun. Se hit, min skönhet lilla. Madame, något vackert sitt hjärta inbilla. Se på mig, tänk på mig nu min.
Eccoci qua. Quindi dicevamo i costi dell'estrattivismo, no? Non è niente di nuovo, però magari non abbiamo mai sentito parlare di questa miniera nel nord dell'Europa, molto vicino tra l'altro al circolo polare artico. Immaginatevi che cosa vuol dire lavorare in questo contesto, no? E finora, ancora un po' di dati, dal 1898, che è l'anno in cui la miniera di Kiruna è stata aperta, sono stati prodotti e estratti più di 950 milioni di tonnellate di ferro. Però che cosa succede? chiaramente si crea un'economia che si basa sull'estrazione di questo materiale, ma scavare non è gratis, estrarre non è gratis, e i numerosi scavi e allargamenti della miniera che si sono susseguiti, come abbiamo visto nel corso degli anni, sempre più estesa, sempre più profonda, hanno messo in pericolo la città che sorge lì accanto e che è stata costruita ai tempi apposta per ospitare i minatori che lavoravano nella miniera, Kiruna appunto. Le gallerie man mano nel corso degli anni si sono sempre più espanse e dovranno ancora espandersi per seguire la vena del ferro, per continuare ad approvvigionarsi di un ferro che sia concentrato abbastanza, ripeto, da giustificare l'dispendio di soldi ed energie per estrarlo. Fin sotto le fondamenta della città, e questo ha reso instabile ovviamente il terreno e ha messo a rischio le strutture degli edifici della città stessa. Recentemente, nel 2020, a maggio, c'è stato un terremoto generato proprio dalle attività di estrazione della miniera, e questo terremoto ha scosso la città di Kiruna, ha creato numerose preoccupazioni. Per l'occasione la miniera è stata chiusa e insomma questo è stato soltanto uno dei tanti segnali del fatto che la città è messa in serio pericolo dall'allargamento della miniera, dalle attività minerarie che si svolgono praticamente sotto casa, sotto le fondamenta di casa. Questo è già stato evidente dal 2004, gli esperti hanno guardato le crepe che si stavano creando nell'asfalto sul suolo della città di Kiruna e hanno visto la deformazione del terreno che stava iniziando a caratterizzare il suolo della città, e hanno collegato il fatto alle attività minerarie e hanno deciso che qualcosa andasse fatto. La città di Kiruna sorge in una zona che prima che iniziassero le attività minerarie era stata abitata da ben 6.000 anni dai Sami, la popolazione indigena locale, che già conoscevano la presenza di minerali ferrosi del sottosuolo, ma appunto non ne godevano come ne godiamo noi oggi. Poveri primitivi. Quindi niente, la città di Kiruna è stata fondata nel 1900, come dicevo, al preciso scopo di ospitare i minatori, e adesso si trova a doversi regolare con il fatto che rischia di sprofondare nella terra a causa delle attività minerarie, per cui è nata. È un po' un cane che si morde la coda. Alcuni edifici sono già stati demoliti proprio a causa delle attività minerarie, e già dal 2003, o comunque anche da molto prima, però nel 2003 c'è stato un riscontro, diciamo, ufficiale, quello, il processo decisionale, un innescamento di un processo decisionale che è una città destinata ad abituarsi, ad adeguarsi sempre alle esigenze della miniera. Però questa volta, vista la gravità della situazione, i cambiamenti da compiere sono molto più grandi e interessano l'intera città rispetto alla demolizione di qualche edificio. E infatti nel 2004 il presidente del governo svedese ha deciso di rilocare la città che sorge adesso, dove c'è l'attuale Kiruna, in un altro distretto a 3 km di distanza, e di farlo gradualmente nel corso dei decenni. Quindi una cosa che è stata decisa nel 2004 si prevede che abbia fine, più o meno nelle sue parti più importanti, nel 2040. La lungimiranza degli svedesi. Cosa vuol dire rilocare un'intera città? No, aspetta, scusa, sì, me lo sono chiesta anch'io quando ho sentito di questa storia e... Beh, sì, proprio così, nel senso, una città invece di venire rasa al suolo, ricostruita altrove, cosa che forse non sarebbe neanche troppo popular, no? In questi giorni di... in questi anni, anzi, di... consapevolezza della gravità della crisi ambientale, dei rifiuti, delle materie di scarto e quant'altro. Allora forse spostare una città sembra molto più progressive e molto meno impattante da un punto di vista ambientale. In realtà non è proprio così, nel senso 18.000 persone sono più o meno la cifra che popola attualmente la città di Kiruna. 18.000 persone stanno in circa 6.000 edifici. Rilocare 6.000 edifici, smontarli e rimontarli altrove, perché così che per la maggior parte avverrà questo processo, comunque non è cosa banale, di poco conto. Ci sono dei trasporti da tenere in considerazione, ci sono dei lavori comunque di montaggio e smontaggio da tenere in considerazione, ruspe che scavano, comunque Non è una cosa dolce. 20 edifici di valore storico, più di 20 edifici di valore storico, tra cui una chiesa considerata la chiesa più bella della Svezia, verranno trasferiti interamente. Alcuni verranno addirittura sollevati e rilocati. Di questa notizia, cioè, si dice, lo si trova nei progetti, nei piani, poi però non viene proprio tanto sviluppata, non ti dicono tanti dettagli riguardo a questa cosa del sollevare e rilocare, perché è proprio una cosa che sarei curiosa di vedere, no? Cioè, come fate a sollevare una casa, un edificio, e rilocarlo da un'altra parte con le fondamenta, non lo so. Comunque, a quanto pare contano di fare anche così. Non si sa ancora bene come, non sono ancora state fatte queste operazioni. Per ora sono stati soltanto ricostruiti degli edifici, è stata ricostruita il municipio, che questa volta, per dare un segnale di rinascita, ne parleremo dopo, è stato proprio ricostruito da zero. Sono state soltanto messe alcuni elementi del vecchio municipio. Però il piano è proprio di montare e smontare. Anzi no, smontare e montare a 3 chilometri di distanza. E il progetto viene descritto con un ottimismo tutto svedese, con un certo orgoglio. I modelli della nuova città sono all'insegna del green e dei più moderni design urbanistici. Se andate a vedere i siti che parlano di questa cosa, tra cui ci sono anche tutta una serie di testate di design, di urban design, di arte, insomma, è considerato un progetto comunque all'avanguardia anche nell'ambito dell'urban design. E quindi ci sono un sacco di architetti, artisti in brodo di giuggiole che descrivono l'innovazione portata da questo progetto e non problematizzano assolutamente gli effetti sociali e ambientali che questa cosa potrebbe avere, e anche un po', come vedremo dopo, alcune problematiche legate a questa cosa, che in realtà sembra essere presa con molta leggerezza, come dire sì, siamo dei grandi, spostiamo una città e nessuno verrà, nessuno dovrà subire le conseguenze più orribili, no? Di stare in un sito in cui viene estratto il ferro. L'architetto Henning Larsen, che è uno dei coordinatori del progetto, parla così del municipio, no? Di questo municipio che verrà ricostruito come simbolo di rinnovazione e che sarà un edificio dorato e circolare. Se andate a cercarvi le foto su internet, qualcosa di veramente brutto, distopico, sembra, non so, un centro commerciale pacchiano, in realtà no, è il municipio. E invece no, l'architetto Henning Larsen ammira la struttura di questo edificio per la sua capacità di massimizzare la luce e creare un luogo comune che sia simbolo di un nuovo inizio. Nelle sue parole, un edificio così maestoso servirebbe anche a consolare le persone che abitano a Kiruna, che dovranno essere spostate, del difficile cambiamento che dovranno compiere, dello sradicamento che potrebbero provare a causa dello smantellamento della loro città. Cito le parole dell'architetto: l'identità comunitaria ha spesso radici geografiche. Sappiamo che con la rilocazione di Kiruna il senso di perdita di un posto sarà la più grande sfida per i residenti della città. E quindi beccatevi un municipio d'oro, mi sembra giusto. La mia impressione però è che questo spirito rinnovatore, fresco, ottimista nasconde in realtà il fatto che le attività della miniera hanno monopolizzato da sempre la vita delle persone del territorio di Kiruna, o comunque in generale di tutta questa provincia del ferro. Dopo infatti che i Sami sono stati messi da parte senza troppe cerimonie, come a dire voi non sapete prendervi cura del vostro territorio, qui c'è il ferro, adesso arriviamo noi, sono state costruite tutte queste cittadine, che sono comunque città che hanno una certa consistenza, no? 18.000 abitanti, ricordiamoci che siamo in Svezia, comunque non è banale, non è un villaggio di pescatori, è una città di minatori, di gente che si vive delle attività minerarie, che vive sul territorio e che appunto non può permettersi, no, in qualche modo di mettere troppo in discussione l'identità del territorio, però di fatto è un'intera zona della Svezia, della Lapponia, che vive intorno alla miniera, cioè la cui identità e il cui sviluppo, la cui evoluzione è legata a doppio filo alle esigenze estrattive.
Men in sock in tres, oh, vi dir sin giacca blu, tager han de hon ska få, du är vacker, du är ung, sjunga bien.
Intanto ci arriva un messaggio qui al 3466673263. Bellissima giornata quando si riloca. Loca, si riloca? Rilocare ai Monti al Mare, vado a rilocare. Grazie, ciao. Beh, complimenti, veramente, cioè, un poeta. Grazie mille, mi hai risollevato la giornata. Ignorerò i sudori freddi per il gioco di parole. Volevo farlo da tantissimo. Però appunto questo grande progetto di rilocazione, di spostamento di un'intera città, montaggio, smontaggio, siamo dei grandi, non per niente ci abbiamo l'IKEA, tutto quanto, è preoccupante, nel senso, almeno a me ha preoccupato. Perché in qualche modo non viene assolutamente tenuto in considerazione il fatto che un'identità territoriale si costruisce anche un po' in relazione di tutto il territorio, non soltanto di ciò che dà da mangiare, no? Che mette il pane sotto i denti. Cioè, immagino che tutte le persone che abitano a Kiruna, siccome siamo nel 2022, non c'è più la realtà della miniera, quella che ci immaginiamo, quella che nel nostro immaginario, con gli uomini sporchi di fuliggine che lavorano 20 ore al giorno, eccetera eccetera, no, è un po' diversa la situazione. A Kiruna vivono anche un sacco di persone che fanno altri lavori, cioè non sono tutti minatori, ci sono famiglie, ci sono persone che vivono lì e che non sono legate necessariamente alle attività economiche della miniera, per cui per loro non deve essere assolutamente scontato, no? che una città si debba spostare, che la loro casa si debba spostare per andare incontro alle esigenze estrattive, alle esigenze di espansione della miniera. Però insomma, in qualche modo il danno è fatto, la città è insicura, è instabile, il terreno è instabile, non è possibile continuare ad abitare lì, questo è un dato di fatto, no? Le attività si sono espanse talmente tanto e comunque il futuro non può che confermare, no? Questa espansione, e questa espansione sarà sempre più evidente, più massiva, quindi la miniera andrà sempre più in profondità e si estenderà sempre di più a livello di perimetro, no? Che copre, quindi certo, cioè, la città si deve spostare, però le paure, il senso di sradicamento dei cittadini nelle parole dei pianificatori, dei progettatori, sono semplicemente tristezze da consolare. Abbiamo visto le parole dell'architetto, no? Sono cose inevitabili da consolare, non ci si poteva far niente, e a nessuno viene in mente di far notare che l'estrazione di ferro si sta letteralmente mangiando la città, la vita delle persone, e in passato lo ha fatto con le popolazioni dei Sami. E altro particolare, il nuovo sito in cui sorgerà Kiruna 2, non so come si chiamerà, se si chiamerà ancora Kiruna, qui la nave di Taseo ci deve venire in aiuto. Il ferro sarà presente anche lì, la vena di ferro, come ho detto, si estende per un'intera provincia che va fino ai confini con la Finlandia, per cui 3 chilometri un po' più a est non vuol dire niente, nel senso che il ferro si troverà anche lì, ed è altamente improbabile che simili risorse che risorse come quelli che sono state messe in atto dall'azienda LKAB per attuare questo trasferimento della città verranno messe in atto una seconda seconda volta per rispostare la città nel momento in cui la miniera verrà espansa di nuovo. Poi capisco che non si può avere una lungimiranza così grande, però ecco, in molti si sono chiesti, va bene, ma 3 chilometri sono sufficienti? Nel senso, basta spostare le cose di 3 chilometri e vuol dire che saremo a posto per sempre, che l'attività mineraria non interferirà più con la vita delle persone in area urbana? Hanno glissato, hanno detto di sicuro non si potrà fare di nuovo un lavoro del genere una seconda volta, e niente, ciao, tanti baci. Magari contano in realtà di sviluppare tecnologie avanzatissime di estrazione che non disturberanno più il terreno, non creeranno più questi problemi, chi lo sa. Sono dei tecno ottimisti. Però insomma è ancora un'incognita che cosa succederà tipo tra 100 anni, quando la miniera si espanderà anche sotto le fondamenta della nuova città. E sono comunque pensieri che anche i cittadini di Kiruna hanno. Infatti, se si va a leggere un po' in giro le varie interviste, i vari articoli che sono dedicati a questa questione di Kiruna, non è proprio tutto rose e fiori come quando si leggono invece i siti del comune o comunque tutte le riviste dedicate al progetto da un punto di vista puramente strutturale o di urban design. Innanzitutto sono già iniziati dei processi di demolizione di edifici, di appartamenti, di interi isolati nel centro di Kiruna. E questo insomma non ha reso felici proprio tutti. Ci sono dei cittadini che stanno collaborando. Comunque è stato un processo di democrazia diretta che ha portato alla decisione di rilocare la città. Però ci sono anche criticità, no? Ci sono anche cittadini che non sono proprio presi bene, no? Di questa cosa, per tutta una serie di motivi che adesso elenchiamo. Infatti la società LKAB sta negoziando, no, con i proprietari degli edifici e sta dando loro diverse opzioni. O gli vendono la casa e l'azienda compra la casa e poi gli offre un'altra casa nella nuova città, oppure possono scambiare la loro casa con un'altra casa, chiaramente non scelta da loro, nella nuova città. E chi si rifiuta di scegliere tra una delle due opzioni, a quanto pare è addirittura andato in tribunale. Ma chi ha raccontato questa cosa si è affrettato a dire che most citizens are very positive, la maggior parte dei cittadini sono molto positivi. Però ecco, insomma, non c'è voluto tanto per chi è andato a Kiruna a intervistare un po' la gente a scoprire comunque tutta una serie di sacche di dissenso di singoli cittadini che hanno le loro preoccupazioni. E soprattutto anche il partito Green, il partito Verde, non sono proprio ottimisti riguardo a questa cosa. Non si capisce se per motivi elettorali, per motivi politici, però comunque sono scettici riguardo alla riuscita di questo grandioso progetto di spostare un'intera città 3 chilometri più in là, perché insomma è facile più a dirsi che a farsi, come possiamo tutti benissimo immaginarci. Ma soprattutto anche il futuro presenta le sue incertezze. Il prezzo del ferro infatti sta scendendo e non è detto che LKAB, questa azienda statale di estrazione mineraria, sia in grado di risarcire e di mettere in campo tutti i finanziamenti che servono per attuare questa operazione, che sono tantissimi soldi. Si parla di 1.700 milioni circa, non so in realtà, se ne parla in un modo molto generale, però comunque sono un sacco di risorse e sicuramente non vengono anche incluse tutta una serie di spese collaterali o comunque indirette che dovranno essere sostenute per attuare veramente questa cosa, che non è semplice. Non basta cioè, anche l'esempio della nave di Teseo un po' ce lo dice, non è detto che le cose saranno esattamente come prima, non è scontato che soltanto soltanto perché hai usato le stesse case, le hai spostate, hai usato gli stessi materiali, allora tu avrai semplicemente la stessa città costruita semplicemente un po' più a est. E quindi ci saranno un sacco di cose di cui tener conto, tra cui anche che questo è un grande investimento iniziale che sicuramente farà schizzare alle stelle i prezzi delle case e degli affitti nella nuova città. Non sarà come vivere a Kiruna, paese sfigato di minatori vicino alla miniera, ma sarà una città che è stata il frutto di un progetto non solo di appunto messa in sicurezza, di comunque di andare incontro ai cittadini, dare loro un luogo sicuro in cui vivere, ma anche, come abbiamo visto, di urban design, in cui vengono proiettate tutto una serie di retoriche e di narrazioni legate anche al green, legate alla sostenibilità, legate al riciclo, legate al riuso, legate a, appunto a, all'innovazione urbana in generale, che sicuramente non renderà economica, diciamo, la vita nella nuova città. E molti si preoccupano di questo, dicono: noi lasciamo la nostra città qua, ci facciamo assegnare un'altra casa, ma pagheremo gli stessi soldi? No, sicuramente gli affitti saranno più alti, oppure ci verrà data una casa che non risponderà alle nostre esigenze, e quindi queste comprensibili preoccupazioni dei cittadini tendenzialmente non vengono molto prese in considerazione, proprio perché lì c'è una forte mi sono distratta, è perché dall'altra parte dell'acquario mi danno degli input, io non ho, vabbè, non c'è una forte ascolto verso chi è stato un po' lasciato fuori dai processi decisionali fatti con appunto questi metodi di democrazia diretta che funzionano molto bene in quelle zone della Svezia. Quindi un po' il fatto che non ci si fida della, dell'azienda che dovrebbe prendersi in carico i lavori e insomma pagare per fare questo progetto, perché anche essendo comunque un progetto statale, comunque per il bene comune, questa società non ha dovuto dare particolari garanzie, no? Di riuscire a portare avanti i lavori, per cui ecco, c'è un po' il dubbio che, boh, se le cose vanno male, cosa succede? Ovviamente LKB continua a rassicurare tutti, dice che sta pianificando tutto molto bene per far sì che nessuno debba sentire una differenza economica nel suo stile di vita, che daranno, degli affitti più bassi a chi non se li potrà permettere, eccetera eccetera. Però giustamente alcuni cittadini che sono stati interpellati riguardo a questo progetto non sono tanto convinti da queste rassicurazioni. Per esempio dicono: boh, se abiti in una città più grande ci sono alternative se tu non puoi permetterti gli affitti più alti, mentre invece se stai a Kiruna o te ne devi andare o se no non avresti nessun'altra possibilità. E magari per uno che è legato anche al lavoro della miniera, questa cosa non è esattamente semplice. Comunque finora abbiamo parlato degli effetti sugli umani di questa cosa, perché secondo me la cosa peculiare di questa questione è appunto questo progetto, che secondo me è anche un po' folle, di spostare completamente una città da una parte all'altra. E quindi ovvio che, trattandosi di un ambiente umano, le prime persone a cui ci viene in mente di pensare sono gli umani. Però pensiamo anche all'impatto ambientale più ampio, no? Che un'operazione del genere può avere, un po' per l'espansione della miniera, che già di per sé è distruttivo, lo sappiamo, abbiamo parlato di estrattivismo e di miniere un sacco di volte, una miniera che cresce, che si magna tutto, non è cosa banale, cioè comunque ci sono dei discarti di estrazione che inquinano il terreno, che impoveriscono anche il terreno, ci sono gli scavi che sradicano intere parti di suolo, e il suolo, come sappiamo, è comunque il è un po' il substrato, no? Di tutto ciò che si rinnova, di tutto ciò che entra nel terreno e poi ne esce, ci cresce sopra, per cui c'è anche un consumo di suolo non indifferente. E la provincia che è interessata da questa miniera o comunque dall'estrazione mineraria futura è molto grande, quindi potenzialmente c'è un sacco di suolo da venire danneggiato, eroso, se si continua a seguire questa furia estrattiva. E poi anche spostare un'intera città, cioè vorrebbe dire chiaramente tutta una serie di mezzi pesanti, di lavori, eccetera, che in un ecosistema che può essere comunque delicato come quello dell'estremo nord della Lapponia, non sono cose proprio banali, no? Per la fauna, la flora locale, per gli equilibri ecosistemici. Per cui pensiamo sempre anche in grande a che cosa vogliono dire queste cose e quanto poco viene poi detto quando queste cose vengono proposte e poi attuate. È stato veramente detto poco, no? Di tutto il tipo di impatto che poteva, che questo progetto può avere più in generale. E in uno stato come la Svezia, che comunque gode ancora abbastanza di tutti i suoi spazi naturali non abitati dall'uomo, perché non abitabili, non perché sono illuminati, ecco, questo è comunque un punto da tenere in considerazione. Number Gustav Blom.